professionismo e regolarità. A cura di Emanuele.
Un caloroso buonasera e ben ritrovati a tutti i radioascoltatori da Emanuele per questo nuovo appuntamento con la rubrica Escursionismo e regolarità. La scaletta di oggi, lunedì 12 agosto, è la seguente. In questo periodo con l'attività agonistica della marcia alpina in vacanza, proporremo un paio di interviste. La prima con un atleta che pratica assiduamente le gare di marcia di regolarità in montagna, mentre la seconda sarà con un esponente della giunta, nonché commissario della sentieristica, nonché presidente del Comitato Regionale Toscana. Al termine accenneremo sul proseguo della stagione agonistica che attende gli atleti già dal 1 settembre. Partiamo quindi col primo dei due contributi audio che al solito ci ha fornito la sempre bravissima Sabrina.
Ciao a tutti i radioascoltatori, ci troviamo in Piemonte per la gara di prova unica regionale a coppie e c'è un ospite graditissimo che ci tengo che voi conosciate. Ciao!
Ciao, io mi chiamo Rizzetto Silvio, sono della Polisportiva Villa d'Orrese, ho 65 anni.
Bene, e quando è che hai iniziato a fare questo sport?
Lo dico esattamente nell'ottobre dell'87, facendo una gara a Bassano del Grappa.
E hai degli incarichi in ambito FIE?
Sono consigliere del gruppo sportivo Villa d'Orrese e ho i rapporti con la FIE Piemonte e l'ANA Torino Piemontese.
Per quanto riguarda l'ANA Piemontese, di che cosa ti occupi?
Di tutti gli sport, quelli invernali e quelli estivi, la regolarità e anche carabine e tiro a segno.
E che io sappia, so che voi organizzate anche come Villa d'Orrese qualcosa in ambito diciamo relativo ai giovani. Cos'è che ci puoi dire?
Sì, io quest'anno ho organizzato nella scuola di un paesino delle Valli di Lanzo, diciamo, gli ho insegnato un po' di regolarità con la matematica, contare i passi col cronometro. Abbiamo fatto una serie di lezioni, 5 lezioni, e poi una garetta a pattuglia in 3, perché i bambini erano delle elementari, stavano un po' di perdersi ed è stata una bellissima cosa, è molto partecipata.
Quindi mi stai dicendo che sono ragazzini delle elementari?
Esatto.
E quindi era la prima volta che loro facevano questa prova?
Sì, era la prima volta, l'ho proposto agli insegnanti come qualcosa di sport e collegato alla matematica. E ho iniziato piano piano, abbiamo fatto 4-5 lezioni e poi abbiamo fatto questa prova pratica che è andata benissimo.
È andata benissimo, hai raccolto come diciamo parecchia felicità da parte di questi ragazzi, perché poi quello è.
Sì, mi ha sorpreso l'agonismo dei ragazzi e la competizione che c'era fra di loro. Proprio non me l'aspettavo, ma si sfidavano in maniera pazzesca, questo sì.
Sanno agonismo.
Sì, esattamente, sì.
Bene. Ma oltre alla marcia di regolarità, dato che ti occupi un po' di tutti gli sport, hai praticato anche altri sport?
Da ragazzino il pallone, come tanti, il calcio.
Per quanto riguarda invece in ambito, per rimanere in ambito FIE o più precisamente nelle gare di marcia, che tipologia di gara prediligi tu?
Quella individuale, perché la gara individuale è una corsa contro te stesso, una competizione contro te stesso a migliorarti sempre.
Che direi che in effetti è uno già dei primi livelli. Hai se no qualcosa da raccontarmi su, diciamo, la soddisfazione migliore che tu puoi aver preso a livello sportivo?
Beh, a livello sportivo ho vinto qualche gara del campionato regionale piemontese, qualche gara a coppie a livello nazionale, questo sì. Però la soddisfazione maggiore che ho avuto, tra virgolette sportivo, è stato quando mi allenavo, una ragazza del Politecnico mi ha chiesto, perché doveva fare la tesi, mi ha chiesto della marcia della regolarità e gli ho spiegato piano piano cos'era, cosa non era e poi ha dato la tesi.
Molto bene, piacevole sapere che anche siamo su un pezzo di tesi di qualcuno, ottimo. Invece a livello umano credo che tu possa raccontarci qualche cosa.
Sì, diciamo che a livello umano, il fatto di organizzare, coinvolgere la gente, parlare con tutti, questo è tanto, come qui nel Rovero oggi, con la popolazione del posto, gli alpini del posto, che collaborano tutti, difatti è già 9 anni che faccio questa attività qui.
E come vedi tu questo sport nel futuro?
Dirti la verità, è difficile pronosticare un futuro per marcia di regolarità, perché purtroppo è uno sport poco pubblicizzato. Purtroppo non dà molto allo spettacolo, perché purtroppo oggi lo spettacolo è quello che colpisce di più e sembra difficile spiegarlo, poi in realtà praticarlo è facile. Chiaro, il fatto che ti rialzi presto la mattina e torni a casa tardi la sera, la domenica sera, è un piccolo ostacolo allo sviluppo di questa specialità.
Hai praticamente già sintetizzato punti forti e punti deboli della marcia. Riesci a darmi quindi tre termini che la individuano? I tre più veloci, li hai già detti, però se me lo dici.
Sì, i termini sono, allora, non è facile sintetizzare, perché la regolarità ti entra dentro, ti migliora te stesso e ti aiuta mentalmente, perché contare, valutare il terreno e guardarsi attorno significa essere molto concentrati con la propria testa e lavorare bene col cervello.
La cosa che mi fa più piacere è notare che comunque sono tre caratteristiche positive, nel senso che se io intervisto tante persone noto che sono comunque peculiarità sempre positive. Mi viene sempre da dire evviva la marcia, lo condividi?
Lo condivido pienamente, sì.
Ti ringrazio, è stato molto bello conoscerti ed incontrarti, ci vediamo in giro.
Va bene, ciao ciao.
Grazie, ciao ciao. Ciao. Ciao.
Concordo pienamente con quanto detto poc'anzi Silvio nell'intervista. Purtroppo la marcia di regolarità in montagna paga lo scotto di una spettacolarità pari a zero. L'agonista che pratica questo sport è un atleta silenzioso che cammina, conta i passi, tutti, sempre concentrato a riorganizzare la sua prestazione sulle nuove difficoltà che mano a mano gli si presentano sul percorso, che si concede qualche attimo per ammirare i panorami e poc'altro, ma è al contempo un'attività che gratifica dal punto di vista fisico e mentale, e di questo ne sono certo. Detto questo, passiamo al secondo contributo audio che ci ha fornito ancora Sabrina.
Ciao a tutti gli ascoltatori di ECZ in blu, un ciao da Sabrina e ora vi presento un altro ospite illustro che fa parte del mondo FIE. Ciao Angelo.
Ciao Sabrina, ciao agli ascoltatori, illustre tanta roba. Diciamo che sono un appassionato della FIE come anche di altre cose.
Da quanti anni è che sei in FIE?
In realtà non molti, perché io ho avuto un primo approccio con FIE un pochino problematico, nel senso che nel 2014 avevo presentato un modello di corso che poi è diventato anche un modello ufficiale e avevo avuto problemi anche a farmi ascoltare durante l'intervento. Cosa recuperata, perché comunque sono abituato a fare formazione, sono abituato a fare altre cose, ho detto peccato, questa è un'organizzazione che ha tante potenzialità, bisogna fare qualcosa per cambiarla. E quindi il modo migliore che hai di cambiare qualcosa è di metterti in discussione per primo, perché lamentarsi basta non serve, bisogna che ti metti a disposizione delle persone che in qualche modo ti danno fiducia e provi a fare il tuo meglio. Cioè questa è un po', è sempre stata la mia filosofia.
Quindi, che incarichi hai in FIE?
Allora, in FIE sono presidente del Comitato Regionale Toscana, sono in giunta volutamente senza incarico all'interno della giunta, perché invece volevo occuparmi di una commissione tecnica, che è quella Sentieri. Ci siamo organizzati diversamente rispetto al passato, dotandoci di responsabili territoriali. Ormai il progetto dei sentieri europei è stato ben finanziato, cominciamo a trovare quelle che sono le risorse difficili da trovare, che sono le persone, e stiamo dando un'accelerata, quindi bisognava essere un pochino più agile e più presente sul territorio. Quindi c'è un responsabile dell'area nord, Severino Bonetti, c'è un responsabile dell'area centro, che è Roberto Rosi, che segue anche il progetto FIE Maps, che una cosa estremamente interessante che sta facendo FIE, e c'è il responsabile dell'area sud che è Tonino Maffei. Poi se si parla di escursionismo ci si avvicina anche a un altro mondo dal quale sono veramente attratto, che è quello dei cammini tematici e dei cammini culturali. FIE può offrire tante cose a questo mondo e quindi abbiamo creato una sezione all'interno della Commissione Sentieri che è quella dei cammini culturali. C'è il presidente di un'associazione affiliata, che è un'importante via, la Via Romea Germanica Imperiale, che agisce da responsabile, da consulente in questo ambito, perché io credo che FIE e il mondo dei cammini possano veramente darsi tanto vicendevolmente.
Ma a livello comunicativo mi sembra che escano anche delle riviste.
Sì, indubbiamente. C'è, le riviste hanno cambiato un po' quello che è il loro format. Quindi c'è la rivista Escursionismo, che è la rivista storica della FIE, che rappresenta un po' la vetrina delle attività delle associazioni affiliate. E poi c'è una seconda rivista, partita da un'idea di due tesserati del Veneto, che si chiama Sentieri. E quindi questa rivista Sentieri fa l'occhiolino proprio al mondo anche di questi cammini particolari che una persona potrebbe aver voglia di fare per interessi naturalistici, storici. E questo è qualcosa che viene ben promosso in Italia, perché c'è un'attenzione sui cammini, ma anche all'estero, in Europa. C'è due progetti importanti che sono la Liberation Route Europe e la Cistercensian Route, che si occupano, il primo, della memoria sulla Seconda Guerra Mondiale, quindi le rotte delle armate di liberazione, i vari luoghi della memoria che sono stati fondati appunto per ricordarsi di cosa sia accaduto e per evitare che riaccada, anche se di questi tempi purtroppo succede che ci si sia scordati che la guerra è una brutta cosa. E Cistercensian Route invece è un sentiero culturale, perché unisce appunto la rete dei monasteri cistercensi, che sono un comune denominatore all'interno della cultura europea.
Quindi tanta roba. Ma hai voglia di esporci un po' più in dettaglio la gestione della FIE Maps, perché potrebbe essere di grande aiuto a chi vuole sì. Percorrere?
Allora, in questo momento ci sono tanti software geografici rivolti agli escursionisti. Alcuni che nascono come comunità libera, tipo Wikiloc, dove qualsiasi persona può caricare un proprio percorso, qualcosa che abbia camminato. E il problema però è questo, che non c'è una certificazione del dato. Quindi una persona scarica una traccia, a parte alcune verifiche tecniche, vedere se è stata effettivamente presa con un dispositivo, con un GPS tracker, oppure è stata fatta su banco, su cartografia elettronica, non hai davvero una certificazione di che cosa andare a fare. FIE non può permettersi una cosa del genere, perché è mandataria della progettazione e segnatura dei sentieri europei. Volevamo dare una base informativa sui sentieri europei che fosse certificata e affidabile da un punto di vista geografico, quindi con delle tracce che sono state effettivamente fatte dai volontari FIE, da un punto di vista anche di vetrina, cioè nel senso informazioni storiche, culturali, naturalistiche, punti di interesse, eccetera. Quindi FIE Maps è allo stesso tempo un software geografico, una vetrina prodotto per un lucro che non fa la FIE, ma fa il territorio con i punti di accoglienza che ha, e anche un dispositivo per la navigazione sul campo, perché c'è un'app mobile che permette appunto a un escursionista di navigare.
Anche mentre sta camminando, quindi
assolutamente,
dura?
Sì. Cioè, avviando l'app nei pressi del sentiero c'è un puntino che si segue. Quindi è anche un prodotto di valore per chi deve promuovere un cammino, ad esempio, perché può lasciare il QR code per scaricare la propria l'app e quindi seguire il proprio cammino. Ovviamente qual è? Ci deve essere un trade-off su questo, no? FIE ha investito nella piattaforma tecnologica, però pubblichiamo sentieri europei e sentieristica locale che sono gestite da associazioni FIE. Banalmente perché abbiamo bisogno di un responsabile, cioè di una persona in grado di dare le risposte, perché questo è il significato etimologico, a fronte di interruzioni di sentieri, di avvenimenti che impediscono la percorrenza.
Un dato, richiedono una modifica.
Richiedono una modifica, quindi un dato certificato ma anche mantenuto da un punto di vista dell'aggiornamento.
Altra domanda, mi sembra di capire che tu arrivi in FIE non solo per la voglia di modificare qualcosa, ma perché sei anche un escursionista, sì. Ma pratichi anche altri sport o hai praticato altri sport che siano FIE o non FIE?
Sicuramente. Allora, io comincio ad andare in montagna dopo il mio trasferimento dalla Puglia in Toscana, a Siena. Ho vissuto sul mare per 50 anni, ho fatto i 1500 libero, ho fatto windsurf, so andare a vela, non sono uno skipper, ma aiutavo i miei amici skipper con delle imbarcazioni di livello, e mi mancava l'orizzonte, cioè Siena, ovunque guardi c'è una collina, c'è un qualcosa, e sentivo proprio questo senso di chiusura. Un mio amico mi ha portato sul Libro Aperto in Appennino e ho detto: accidenti, qui vedo l'orizzonte. Ho cominciato ad andare in montagna, per cui sono un marinaio che sa di sale ovunque andrà, che ha imparato ad andare in montagna per guardare l'orizzonte. E infatti in FIE ho scoperto la disciplina della marcia acquatica e per me è stata un po' un'illuminazione, perché posti come la Toscana, con una forte presenza turistica in estate, poi in inverno restano fermi. La marcia acquatica, ad esempio, potrebbe essere una disciplina che destagionalizza il flusso turistico, quindi c'è anche un interesse economico del territorio che può essere aiutato da un intervento FIE.
Poi, e se non mi sbaglio, sei anche istruttore?
Sì, divertendomi, nel senso che è veramente una disciplina straordinaria. Hai la possibilità di fare massa muscolare senza avere un carico sulle giunture, perché si cammina nella fascia ombelico ascelle. Puoi spingerla quanto vuoi da un punto di vista agonistico, quindi essere una persona tranquilla che respira iodio e sta al sole per il ciclo della vitamina D, oppure invece fare veramente qualcosa di impegnativo e di anche agonistico. C'è dei quadrangolari europei che ormai si fanno in ambito ERA, dove c'è la selezione italiana, la selezione francese, che naturalmente con il suo milione di praticanti la fa da padrone in questo momento, ma c'è anche la Germania, la Bavaria, che pratica nel lago, per dire. Quindi è veramente qualcosa di bello, divertente, che si fa insieme e che fa stare bene.
Molto interessante. Quindi, grandi compiti, molto impegnato. Ci vuoi dire anche due parole sull'ERA?
Allora, la ERA, European Ramblers Association, è la nostra federazione europea di riferimento. Cioè in Europa ce ne sono due. La ERA, che si occupa degli escursionisti, è la EOMA, o OIMA, se la leggiamo alla tedesca, perché la sede in Germania, che invece raccoglie le associazioni alpinistiche, ad esempio il CAI, il Club Alpino Italiano, o il CAF, il Club Alpino Francese, fanno parte della OIMA. Quindi è una casa di tutte le federazioni e organizzazioni escursionistiche, la ERA. Sono rappresentati tutti i paesi europei e con diritto di voto, paesi extraeuropei che hanno chiesto di entrare senza diritto di voto, non essendo nella comunità europea, circa 63 organizzazioni rappresentate. Si occupa di una cosa che si chiama Leading Quality Trails, Best of Europe, che è una certificazione di qualità dei sentieri, che è un mondo dove secondo me l'Italia dovrebbe avvicinarsi, perché certificare un sentiero come un sentiero di qualità significa aprirsi a un circuito europeo di escursionisti. Poi è qualcosa che fa bene, perché il concetto di qualità è un miglioramento di qualcosa che già c'è, rendendolo fruibile. Una per tutti prevede che ci sia informazione sul sentiero nei servizi sul territorio, per esempio l'ufficio turistico. Se io in questo momento vado in un ufficio turistico di riferimento e chiedo dove posso andare a fare escursionismo, di cosa ho bisogno, probabilmente non ho risposte. Se ci fosse un sentiero certificato, allora ci sarebbe stata una formazione verso questi operatori, che è uno dei criteri di certificazione, per dire. Quindi vediamolo come un progetto di potenziamento dell'attrattiva che può avere un sentiero che è già bello di suo, portando a sistemi dei concetti, appunto, dei criteri di qualità.
Quindi FIE si è presa anche un bel carico?
Sì, più che FIE non è un progetto direttamente di FIE, però io sono in FIE, sono anche il vicepresidente europeo, seguendo le orme di Mimmo Pandolfo. Cioè, la FIE è attenta ai problemi europei, anche perché in Europa bisogna portare il tema dell'escursionismo, perché la comunità europea ancora non è consapevole del fatto che l'escursionismo possa essere un asset economico, però sta imparando e lo fa, appunto, rivolgendosi a degli attori qualificati.
Bene, Angelo, è stato un piacere averti tra noi, ci rivedremo ancora e se sarai disponibile faremo ancora una chiacchierata molto volentieri.
Molto volentieri, spero di aver risposto alle tue domande in maniera che possa essere anche uno stimolo ad avvicinarsi al mondo FIE.
Questo sì, ce lo auguriamo tutti quanti, buona serata e buon proseguimento, grazie.
Buonasera a te e agli ascoltatori.
Molto interessante questa intervista con la Torre, che ci rammenta le tante sfaccettature che sono all'interno della Federazione Italiana Escursionismo. Passiamo ora a concludere la puntata con un accenno alla stagione agonistica che riprenderà il giorno 1 settembre con la disputa della quinta prova del campionato regionale individuale piemontese in quel di Camandona, in provincia di Biella. Organizza la società ASD Lapero Cossato. Questa gara sarà la prova generale per l'importantissimo appuntamento del 7-8 settembre successivo, che metterà in palio i titoli nazionali individuale e lo scudetto societario. Ne parleremo più diffusamente nella prossima puntata. A tutti coloro che ci hanno ascoltato ricordo la replica delle ore 20:30. Un cordiale buonasera da Emanuele e a risentirci lunedì prossimo sempre qui su Radio ECZ in Blu.